cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, buon giovedì, le 13 e 2 minuti, si parte con una nuova puntata di Cose di Calcio con Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino, il direttore di suddetta radio, Francesco Regia e voi all'ascolto, ma non solo, la vostra interazione, i vostri messaggi WhatsApp e note audio al numero 340-5425-324. Ciao Antonio.
Ciao Chiara, ben ritrovata. Dovevi aprire con la notizia del giorno.
Dimmi.
Hai visto cos'è capitato?
No, cos'è successo? Cosa
Nulla.
Mi sono persa?
Nulla.
Ah. No.
Era un trabocchetto. Ah, okay. Volevo vedere se eri sul pezzo o me.
No, io di domande. No, vabbè, di notizie del giorno, insomma, più o meno ce ne possono essere tante. Non so, possiamo parlare del fatto che forse si recupera Alexandro per la partita contro il Toro. Possiamo parlare delle alternative.
Vedi?
A centrocampo, oltre all'acquisto ormai andato a buon fine di Arthur Melo, Paratici potrebbe puntare anche su, ti dico, Uar, Paredes o Jorginho, che tra l'altro vorrei uscire una volta per tutte dall'equivoco. Jorginho non è il fratello gemello di Jorgina, un po' come era per Brandon
era
e Brenda di Beverly Hills 90-210, che erano fratello e sorella gemelli, si chiamano Brenda e Brandon. No, cioè i due non ci azzeccano niente l'uno con l'altra.
Non hanno nessun grado di parentela. Sono queste notizie che
esatto.
Mi sarei aspettato subito in avvio di questa puntata. Fortunatamente le abbiamo già date, allora possiamo cominciare con cose di calcio.
Ciao, allora adesso terzo tempo.
ho finito la puntata. No, ben ritrovati, hai seguito le partite ieri sera, anche se non era impegnata la Juventus.
Non ho visto le partite, seguivo un po' i risultati, ma caspita, 6-0, giusto, l'Inter sul Brescia? No,
sul Brescia senza Balotelli.
6-0.
Ci fosse stato Balotelli.
Tonali c'era,
tra l'altro un Tonali, hai visto che in Cina le televisioni della proprietà dell'Inter in pratica lo annunciano come, non dico affare fatto, ma quasi per l'Inter, cioè c'era Tonali messo su una carta da gioco in cinese, mi dicono, se mi hanno tradotto bene il tutto, Tonali, obiettivo della squadra nerazzurra. Chissà, ieri il nostro esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, ci aveva già annunciato che probabilmente queste ultime settimane, questi ultimi giorni, fosse in vantaggio proprio l'Inter rispetto alla Juventus. Ritengo che con l'acquisto di Arthur e con l'idea di arrivare su qualche nome di quelli che hai detto tu, probabilmente possa sfumare davvero l'idea Tonali. Mi dispiace molto, avrei puntato molto di più sull'italianità, sulla gioventù, su Tonali, è un giocatore che mi piace particolarmente, però non perdiamo del tutto le speranze e naturalmente bisognerà badare anche a degli aspetti logici di collocazione in campo, di abbinamento con altri giocatori e chiaramente di aspetti che al momento non conosciamo a fondo. Certamente un nome che richiede Sarri è quello di Jorginho, e andando a ragionare che Jorginho con Arthur possano giocare, con Bentancur in cabina di regia o a volte messo sulla fascia destra, con le alternative di Matuidi, ritengo che il centrocampo incomincia a avere uno spessore, diciamo, anche superiore a quello di quest'anno, detto molto francamente. Poi tra il dire e il fare sappiamo che c'è di mezzo l'incognita delle partite. Il Brescia ieri sera mi è sembrata una squadra che abbia già deciso, no? Sapevamo che abbia già deciso con la testa di andare in Serie B, di non avere le forze di reagire anche ad una situazione psicologica particolare. Ricorderai quanto ci dicevano gli inviati, le colleghe di Brescia, non c'era quasi la volontà di ricominciare. Sotto pressione questa squadra, abbiamo visto che contro l'Inter o in altri casi non ha mostrato forse quel valore mostrato all'inizio campionato. Manca anche Balotelli, che per quanto se ne possa dire è un giocatore che può fare la differenza quando è in giornata, quando ha voglia di impegnarsi, quando non ha i grilli per la testa. Diciamo che ci sono troppi aspetti che lasciano pensare, e poi il piazzamento in classifica, che lasciano pensare che di fronte a un gol, come è capitato ieri sera, a un secondo gol, arrivi, possa maturare più facilmente una goleada.
Allora, prima di addentrarci nel merito ancora di più degli argomenti di giornata e poi dei nostri ospiti, vi facciamo ascoltare tutti i giovedì un breve estratto di un'intervista che realizza Mirko Di Natale per tuttojuve.com, quindi la versione integrale la potete leggere e approfondire proprio sul sito di Tutto Juve, ma intanto noi vi proponiamo un breve estratto. Questa settimana ha incontrato Angelo Alessio.
Mirko Di Natale qui a Radio Bianconera con Angelo Alessio. Juventus che dopo il successo di Genova si riaffaccerà in campionato sfidando in un match mai semplice per i colori bianconeri il Torino. Una sfida mai facile, vero? No? Anche tu l'hai vissuta sulla...
Beh, è chiaro che sarà una sfida diversa senza il pubblico, che comunque giocare senza pubblico è diciamo che sia la morte del calcio, perché sì, tutto si può discutere. Però senza il pubblico tutto passa, sembra tutto diverso, insomma, quindi sarà diverso questo derby, che vedrà due formazioni, una che è proiettata col vento in poppa, l'altra che comunque cerca di risollevarsi, di finire la stagione nei migliori dei modi, perché comunque lo sappiamo che comunque deve salvare la stagione, e quindi sono due obiettivi diversi, però è chiaro che se è un derby è sempre difficile per entrambe le squadre.
Quindi non ti aspetti una vittoria facile?
Ma la Juve è consapevole dei propri mezzi e delle proprie qualità, è chiaro che non credo che in questo momento possa ritenere una partita facile, una partita come quella del derby, insomma, quindi credo che l'affronteranno nel modo migliore e quindi cercheranno di vincere la partita, né più né meno.
Chi invece potrebbe continuare a vincere, no? La Juventus si accaccia del nono successo di fila, Angelo, un successo partito, sì. No? Proprio da te, da Antonio, da Massimo, sì. Sono sostanzialmente Buffone e Chiellini che hanno rinnovato i propri contratti proprio negli ultimi giorni, sì. Ti chiedo questa notizia, che effetto ti ha fatto, Angelo, un po' pensando anche a qualche anno prima, qualche anno fa, sì. Dove comunque erano delle colonne portanti e lo sono ancora tuttora.
Sì, quello che resta che dalla Juve sono passati tanti campioni, tanti allenatori, quello che conta è continuare a vincere e farlo nei migliori modi possibili, cercare sempre il risultato più alto, insomma, questo credo che alla Juventus lo ha dimostrato non soltanto in questi 9 anni, ma anche in precedenza. La Juventus sotto questo punto di vista ha fatto grossi investimenti, è cresciuta in modo esponenziale come società, è cresciuto moltissimo il proprio fatturato, proprio il marketing è esploso in questi anni, quindi credo attualmente la Juventus è uno dei primi posti come club in Italia, ma anche nel mondo. Ha saputo rinnovarsi e puntare sempre in alto.
Ecco, hai conosciuto la tua avventura al Chelsea Emerson Palmieri, che è un giocatore che la Juventus vuole, è un giocatore che comunque sta seguendo da tantissimi anni in realtà. Ti chiedo, Angelo, un parere su questo calciatore, se secondo te potrebbe far bene eventualmente nella Juventus.
Ma è un calciatore comunque che ha qualità tecniche importanti e credo che al Chelsea non abbia avuto tanta chance di potersi mettere in mostra, forse con Sarri ha giocato sicuramente di più, quindi Sarri lo conosce benissimo, credo che possa far bene in Italia, poi la Juventus possa trovare sicuramente spazio, quindi credo che come giocatore non si discute, il ragazzo a posto, il ragazzo che segue, disponibile.
E il resto dell'intervista la troverete integralmente su tuttojuve.com.
E come ricordato appunto puntualmente Mirko Di Natale, tuttojuve.com per leggerla integralmente, grazie, perché ogni settimana riesce a entrare molto nel merito delle questioni insieme ai suoi ospiti.
Ma noi non ci fidiamo di Mirko Di Natale,
no,
andiamo a vedere
no.
Su Tutto Juve c'è l'esclusiva ad Angelo Alessio, quindi grazie al nostro inviato speciale, lui non è, deve ancora crescere, è ancora giovane rispetto agli uomini del palazzo e della Continassa, però tutto quello che è stato ascoltato praticamente adesso in esclusiva su Radio Bianconera, e integralmente invece con il resto delle domande lo trovate da questi da pochi minuti su Tutto Juve, al titolo Alessio applaude la Juve. E più Sarriana gioca ad un tocco, col Torino rivedremo lo stesso tridente. Emerson Palmieri troverebbe spazio in bianconero, e poi tante altre riflessioni. Quindi questa intervista è ufficialmente vera, è vera.
Cioè, è vera. Andate sul sito
e la potete toccare.
Tra l'altro, tra qualche minuto magari ce lo conferma lo stesso direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan, che dovremo proprio avere al telefono,
cioè,
a brevissimo.
Siamo proprio dei San Tommaso.
Siamo proprio sul pezzo. Sì, gli chiediamo conferma. Alla luce di quelle che sono le partite disputate finora della 29esima giornata, che si concluderà quest'oggi, comunque c'è un Brescia con un Brescia che piange. Con i suoi 18 punti, ultimo in classifica, Spal con 19 punti, Lecce che si è fermo a 25, mentre ha guadagnato 3 punti la Sampdoria con la vittoria di ieri. Secondo te Brescia-Spal sempre più certe di andare in B a questo punto?
Ma guarda, la Spal vista ieri sera, che tra l'altro avrebbe meritato la vittoria, l'ho seguita con gli amici di 7 Gold, e naturalmente non sono mancati gli attimi di polemica con il milanista Tiziano Crudeli, che sapete come vive le partite, ma effettivamente il Milan in queste condizioni, in superiorità numerica per gran parte della partita, che riesce a trovare il pareggio nei minuti di recupero e soprattutto su autogol, dice lunga su quanta pochezza ci sia ancora una volta, ancora in questa stagione, da parte del Milan. La Spal mi è sembrata, rispetto alle altre squadre, il Lecce visto Torino, è vero, è stato in partita fino allo 0-0, fino all'espulsione del difensore del Lecce, ma poi si è sciolto in un bicchiere d'acqua. Attenzione, perché ieri ne parlavamo, sembrava si scherzasse, però il Torino che non riesce a difendere, certo, contro la Lazio un vantaggio importante, e a perdere in casa, ma attenzione che perde da troppo tempo, non sta viaggiando come si sarebbe augurato il suo presidente. La Fiorentina che perde in casa col Sassuolo, un ottimo Sassuolo, attenzione perché il Sassuolo abbiamo capito che o le pareggia o comunque i 3 gol li fa sempre, quindi segna e diciamo rende facile il percorso verso una sicurezza acquisita e assicurata. Dico attenzione perché ne parlavamo anche con Nicolò Ceccarini, Fiorentina e Torino non devono dormire sonni tranquilli, sono a 6 punti dalla zona bassissima, dalla zona rossa della retrocessione. Brescia lo condanno
alla,
cioè,
B.
Ci metterei la firma adesso, sì. La Spal se la gioca, il Lecce mi sembra che se non va a sfruttare in casa, e in casa anche senza pubblico devi avere quel piccolo vantaggio, quella piccola motivazione in più rispetto agli avversari, cioè giocava uno scontro diretto e lo perdi con la Sampdoria, mi sembra che si voglia, cioè non si voglia, nessuno lo vuole per volontà propria, però si stia scavando un po' la fossa, quindi un passo falso pesantissimo, più che perdere con la Juventus in trasferta. Attenzione perché anche il Genoa non mi ha convinto, il Genoa ha visto contro la Juventus davvero poca cosa. Quindi c'è ancora un gruppetto di squadre messe malissimo, ma con una Spal forse con più qualità o quantomeno più voglia di giocarsela. E poi il rischio anche per quelle che possono considerare come Toro e Fiorentina, dico più Toro che Fiorentina, ahimè nel senso che darei ragione all'avvocato Durante solo per quello. Sono a 6 punti, non devono dormire sonni tranquilli, non devono pensare di essere quasi salve, esatto. Chi ragiona in questi termini non ragiona bene, un po' come ha ragionato il Milan: giochiamo contro l'ultima in classifica dopo aver visto magari anche il Brescia che si è arreso al primo gol, si è piegato sotto il ferro del primo gol. Così non è, e ci saranno partite in alto in classifica, in basso, simile a quelle che abbiamo visto in Juve-Genoa, in Lazio-Torino e in Lecce-Sampdoria.
Sono le 13:17, tra qualche minuto il primo ospite di questa puntata di Cose di Calcio. Vi ricordo anche il nostro numero 340-5425-324. Continuate a scriverci i vostri messaggi, WhatsApp, note audio.
Cose di Calcio.
Ascoltando con grande interesse il nostro notiziario sportivo che ogni ora ci fornisce un sunto a 360 gradi dei fatti principali del calcio e non solo, mi chiedevo, ma secondo te io sono così affamata di campionato perché ormai sono totalmente drogata e assuefatta dal calcio, oppure perché è proprio questo campionato che ti fa venire tanta voglia di seguirlo? Cioè, tra Atalanta, Napoli, Inter, Lazio, Juve, chi retrocede? Cioè, aiutami a capire. C'è un problema di andare dallo psicologo io, oppure è comune a tutti?
Ma penso che il problema ci sia e vada risolto. Poi ognuno deve trovare le soluzioni in casa propria e con i mezzi propri. No, io penso che ci sia grande voglia di calcio. Sento anche qualcuno che però non sta seguendo con la stessa e medesima passione di un tempo, no? Dobbiamo ancora uscire da un freno mentale, penso, psicologico. E poi, interessante la tua domanda, perché mi fai ripensare a quello che ha detto Angelo Alessio in apertura di quell'intervista che ci ha prodotto Mirko Di Natale e che potete leggere integralmente o riascoltare su Radio Bianconera o leggere integralmente su tuttojuve.com. Il calcio senza pubblico, cioè uno stadio senza tifosi, una partita senza pubblico, è la morte del calcio. Ecco, mi ha colpito con quale naturalezza Angelo Alessio lo abbia detto, perché chi ha avuto la prospettiva della partita di calcio da calciatore in un campo di Serie A, da vice allenatore, da allenatore, quindi dalla panchina, e magari sicuramente molte partite lui le ha viste anche da osservatore, quindi sugli spalti, con il pubblico probabilmente si sarà reso conto, al di là delle problematiche ancora legate a questa pandemia che stiamo combattendo e che continueremo a combattere, e per certi versi battaglia che stiamo vincendo, però limitando il ragionamento a un evento sportivo, beh, c'è qualcosa che non torna in tanti, no? Quindi bene è stato, positivo è stato, perché c'era modo di essere sicuri, di agire in massima sicurezza o quantomeno con margini di sicurezza importanti nel far riprendere il campionato. Però sentiamo che non è ancora normale tornare in un pub, esultare, festeggiare, abbracciarsi, anche se poi vediamo degli atteggiamenti in campo che lasciano un po' stridere.
Beh, però
no?
Sono molto più contenuti rispetto caso, cioè, anche le esultanze tra calciatori, comunque sì, qualche abbraccio scappa, però tendenzialmente sono molto più contenuti rispetto anche solo all'ultima partita della Juve contro l'Inter, dove l'epidemia ormai era già scoppiata, si era detto non bisogna, poi quando ha segnato Dybala, ma mega ammucchiata a bordo campo. Adesso è tutto comunque un po' più contenuto.
Però abbiamo anche già cancellato dalla prima giornata del campionato tedesco, che ricorderai rimarrà nella storia, l'hai seguito anche tu per una volta, un'intera giornata del campionato tedesco. Eravamo in collegamento con Colpo Gobbo un primo sabato di giugno, e adesso dal pugno, dal ballettino, cioè i ballettini sono scomparsi. Cristiano Ronaldo non salta più come prima, no? Quando segna il fiù di Cristiano Ronaldo, o magari ci tornerà, magari lo conserva per eventi importanti.
No, l'ha fatto sul rigore al Bologna, mi sembra il suo Siu, invece sì, contro il.
Però andate a vedere l'atteggiamento, un po' particolare, un po' diverso, un po' diverso.
Senti,
anche solo diverso.
Sentiamo quanto è galvanizzato, se galvanizzato da tutto questo calcio, da tutto questo campionato, il direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan. Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao, ben ritrovati, buongiorno a tutti.
Ti ho fatto subito.
Ciao Massimo.
Quanto sei galvanizzato? Cioè, non sei più nella pelle, sei lì che le segui tutte. Cioè, sta creando delle crisi anche all'interno. Sai che a casa mia sta creando delle crisi quasi di coppia tutto questo calcio, però si sono invertiti i ruoli. Nel senso che io adesso ogni sera accendo la TV e il mio compagno, che comunque è uno che il calcio lo segue in maniera così, insomma, appassionata, ma il giusto, mi dice: oddio, ma che partita mi fai vedere stasera? Chi è che gioca
stasera? Con chi sei in televisione?
No, perché guardavo Atalanta-Lazio, non so, la settimana scorsa, e quando ho visto che mettevo una partita ho detto: oddio, Chiara, ma cosa mi fai vedere stasera?
No,
che partita mi fai vedere?
Vediamo a Massimo, che nel programma giusto è Radio Bianconera e ci interesserà la sua opinione. Però devi sapere, Massimo, che Chiara aveva cominciato dicendo: sì, ogni tanto guardo la Juve, così per affetto col mio compagno, eccetera. Adesso mi telefona la sera e guarda il campionato tedesco, guarda il Liverpool prima che vincesse lo scudetto. Cioè, cose che io non ho neanche tempo di guardare con tutti gli impegni. Però detto questo, abbiamo fatto ascoltare, Massimo, l'intervista di Mirko Di Natale, che ripropone anche tutto Juve e ci sono molti spunti. A me ha colpito nel primo passaggio che il calcio senza tifosi è come morto, cioè si sente meno. Tu come lo senti e come lo percepisci questo campionato? Ormai di giornate ne sono passate, però.
Ma sicuramente è un campionato strano sotto tutti i punti di vista, anche perché le squadre si vedono squadre un po' più lunghe, i cinque cambi, l'intensità che viene un po' a mancare, perché comunque devi giocare ogni tre giorni, e quindi non puoi, diciamo che non ci sono partite in casa in trasferta, diciamo che le case trasferte è quasi azzerato, quindi è diverso, però fortunatamente si gioca, ci dà possibilità di parlare, le partite sono vere, perché si vedono partite vere, e anche quella di ieri, per esempio, tra Spal e Milan, in tutte le difficoltà della Spal è stata una partita vera, quella dell'Inter fu più semplice col Brescia, la partita prima che abbiamo visto con il Genoa, nonostante il Genoa non viva un grande periodo di forma, al primo tempo è stato comunque il Genoa che ha chiuso abbastanza bene gli spazi prima di vedere le prodezze della Juventus, abbiamo visto tre bellissimi gol che non vedevamo da un po' di tempo, quindi bisogna un attimino adattarsi a questa visione, chiaramente anche i calciatori, come dicevate giustamente voi, festeggiano magari un po' meno, ma anche per rispetto a quello che secondo me è successo, e quindi ben venga questo gesto, se è un gesto di rispetto, ma secondo me quando poi ci saranno le partite che contano, magari non penseranno più a non festeggiare, ma si lasceranno un po' andare anche all'esultanza, perché poi comunque stiamo vedendo che a volte anche fuori dagli stadi la gente non tiene più le distanze, e stiamo un pochettino rilassando, come anche giusto che sia dopo un periodo di tensione, sempre con la giusta attenzione, ma è giusto anche che si possa ritornare alla,
ma anche perché un po', Massimo, ritroviamo anche l'istintività dell'uomo. L'uomo è un animale sociale, sì. Quindi per quanto tu lo possa costringere giustamente o meno all'interno di determinati spazi, poi c'è proprio un istinto che a un certo punto prende il sopravvento, senza neanche stare a pensarci, in buona fede. Adesso non voglio incitare ad andare in piazza a fare tutti i bagni nella fontana, però è un qualche cosa che fa parte dell'istinto dell'uomo, che a un certo punto trabocca, o no?
No, assolutamente sì, è naturale che poi dopo un certo periodo le emozioni vengano fuori.
Certo.
E noi questo periodo qua lo stiamo vivendo, a mio parere, come se fosse un mondiale, non un mondiale di un mese e mezzo, dove non ci sono eliminate, ma dove si gioca praticamente tutti i giorni. E sabato avremo una partita molto complicata, come quella con il Torino, che nonostante veda i bianconeri nettamente favoriti da pronostico, anche un po' dalla condizione, che il Torino, visto con la Lazio, a parte una strenua difesa, mi pare una squadra un pochettino in difficoltà, sarà una partita difficile, perché il Granata nelle partite con la Juventus tirano fuori sempre tutto quello che hanno.
Massimo, io invece volevo tornare un po' alla crescita della Juventus. Abbiamo cominciato col turno di Coppa Italia, con una finale persa, poi successivamente. In campionato mi sembra che una Juventus, nel momento in cui ha ritrovato un po' più di verve fisica, sembra aver migliorato anche la propria manovra collettiva. Concordi?
No, beh, quello era anche una cosa che aveva detto Maurizio Sarri, nel senso che bisognava avere un attimo di pazienza, non era facilissimo trovare da subito la condizione, ma anche perché se avessimo trovato subito la condizione poi ci sarebbe da preoccuparsi per il proseguo. Ricordiamoci che la stagione non termina adesso, siamo al 2 di luglio, ma termina il 2 di agosto per il campionato, e poi quindi devi rimanere ancora un mese in forma per giocare queste 9 partite che risulti mancano, e poi c'è la Champions League, quindi la Juventus deve cercare di rimanere in forma magari fino al 20 di agosto, quindi è giusto entrare in forma quando ci saranno le partite top e clou. Se la Juventus entrasse in forma quando ci sarà la prossima settimana in successione, dopo il Torino, Milan, Atalanta e poi Sassuolo e Lazio, insomma sarebbe un bel vedere, perché se lì ti giochi praticamente lo scudetto. E quindi io penso e spero che si entrino in forma in quel momento. Detto questo, con un miglioramento della forma abbiamo visto anche giocate più lucide, triangoli che vengono più facilmente, e anche con che giocatore che ha tirato fuori poi il coniglio dal cilindro, perché le giocate di Ronaldo, anche Dybala e Douglas Costa sono degli autentici capolavori che vengono fuori, anche perché i giocatori stanno bene.
Normalmente si fanno domande di calciomercato in entrata. Ci puoi dire, da direttore di tutto tutto Juve. Invece, quali saranno i giocatori che secondo te non faranno più parte dell'organico della Juventus l'anno prossimo?
Sì, allora, permettiamo che è un po' ingeneroso parlare di giocatori dismessi in partenza, però chiaramente la Juventus farà delle operazioni in uscita, oltre a quella già molto importante che ha fatto con Pjanic, e alcune operazioni legate all'Under 23 come quella di Muratore, che sono quelle delle operazioni molto convenienti a livello di bilancio. Sicuramente alcuni giocatori che potrebbero partire sono sicuramente centrocampo, potrebbe andare via Rabiot, come potrebbe andare via Ramsey, e è anche da capire un po' la situazione legata Tobias Costa e Bernardeschi, e oltre a Gonzalo Higuaín. Secondo me i profili sono questi C da valutare con estrema
attenzione. Escludi il nome di Douglas Costa, Massimo?
No, anche Douglas Costa, sì, anche Douglas Costa ho citato, sì, anche Douglas Costa potrebbe essere. Quindi,
perdonami, Rabiot, non l'avevo sentito.
Douglas Costa, Bernardeschi e Higuaín, metterei questi cinque tra i possibili. Bisognerà capire su chi andare. Per esempio, un giocatore che la Juventus ha chiaramente preso e che avrebbe fatto molto comodo da subito è Kulusevski, visto le ultime due partite spettacolari, sia contro l'Inter.
Lo sto seguendo anch'io ieri, e sto vedendo delle cose che non immaginavo avesse nelle sue corde. Quindi a che giocatore lo paragoneresti? Della Juve che già c'è stato, o tra i giocatori che magari si ammirano e si vorrebbero in casa bianconera?
Allora, adesso potete anche uccidermi, però non l'ho detto io, hanno detto, qualcuno l'ha paragonato a Zidane, però.
Kulusevski è stato paragonato
Zidane, Kulusevski paragonato a Zidane.
Okay. Per la tecnica e per la fisicità, perché ricordiamo che Zidane era alto più di 1,80 e abbinava alla tecnica sopraffina anche la potenza,
agilità.
Kulusevski è agilità. Kulusevski è molto agile, se vedete il gol che ha fatto ieri, è tecnica ma anche agilità,
straordinario.
E sì, chiaramente stiamo in un certo senso andando a esagerare, no? Però
un po' come chi associa Tonali a Pirlo, tanto per come tipo di paragone, con tutto che entrambi hanno ancora tutto da dimostrare, è evidente.
No, ma io sentirei che Kulusevski potesse entrare, diciamo, a stretto giro nel ruolo di titolare, confermando quei 6, 7, 8 gol a stagione ne fatti a Parma 5. Se Torino non riuscisse a fare 7-8 campionato più un paio di Champions, a 10 per un centrocampista offensivo sarebbe un buon obiettivo, a mio parere, a 20 anni. E a ampissimi margini di miglioramento, non credevo che fosse così bravo, però nelle partite che ho visto fare di recente con l'Inter, anche ieri col Verona, è un giocatore che può essere molto utile. Per quello è un po' un rimpianto in questa fase non averlo avuto, visto che la Juventus in teoria dal 30 giugno poteva essere un calciatore di sua proprietà.
Riesce a portare palla con un'agilità incredibile, l'ho visto anch'io in queste ultime due partite, per intero le ultime due partite, volutamente, e confermo quanto tu hai appena detto. Senti, saltiamo invece sul carro dell'esperienza. Buffone e Chiellini cosa faranno da grandi?
Beh, grandi, ormai diciamo che sono due icone. Il fatto che vogliano continuare in bianconero è una garanzia per tutti quelli che devono arrivare. Quindi il fatto che Kulusevski piuttosto che Arthur possano chiedere un consiglio sul campo a due giocatori così importanti è già un bel passo avanti. Quindi al momento, se fanno da tutor a coloro che arrivano, è già un bel lavoro. Poi domani possono fare tutto, possono fare l'allenatore, possono fare il dirigente, chiaramente in base alle caselle che sono disponibili oggi. La casella di allenatore non è disponibile per la prima squadra, non si può
neanche più, 23, neanche più quella della casella degli allenatori dell'Under 23.
Sì,
appunto, no, infatti
hanno ripiegato Pirlo, quindi, su Pirlo.
Sì, anche se ti dico, Pecchi ha fatto bene. La Coppa Italia Under 23 è un grande risultato, perché è una competizione difficile, e per una società che è nata praticamente in 2 anni è un grande risultato, è un grandissimo risultato. Perché
non confermarlo, cioè, Massimo?
Ma perché forse anche lo stesso Vecchia ha voglia di puntare a qualcosa di più della Serie C. Secondo me può andare a prendere una panchina in Serie A, come ha già fatto, in Serie B senza problemi. quindi forse è anche un ruolo quello che è di grande responsabilità, ma anche un grande trampolino di lancio, quello dell'Under 23. Quindi forse è anche una scelta concordata e condivisa.
Penso
anche se ci spero, ma la ritengo difficile, penso che sia complicato il fatto che Under 23 possa essere promosso in Serie B. Vorrebbe dire fare una cavalcata incredibile. Può essere, perché si parte praticamente da una parte dei playoff quasi finale, però è un po' utopistico, anche perché ci sono obiettivamente delle squadre come il Bari,
delle squadre più attrezzate.
Sì, certo. Anche delle piazze che forse meriterebbero, anche la Juventus, però vabbè, la Juventus non,
che hanno maturato da più tempo questo percorso.
Ma che meriterebbero la Serie B, ad esempio il Bari è una piazza che merita la Serie B. Se andate alla Juventus sarei contentissimo avere una squadra in Serie A, una squadra in Serie B, anzi sarebbe un valore aggiunto in più per...
E chi lo dice poi a casa? Chi lo dice poi a casa? La Papa Nicolau, che poi mi guarda anche l'Under 23
poi deve
in Serie
vedere
B.
Non l'ha vista domenica sera, penso di sì.
Sai, no, devo chiedo venia, ma non sono riuscita.
Non tutte, ma c'è ancora qualche partita.
No, anche perché
poi
dicendo che guardo le partite restituisco un'immagine di me come se fossi una che la sera può stravaccarsi sul divano
ha
alle 7
tempo libero.
E da lì in avanti godersi il divano. Cioè, no, non è così. Cioè, sono tutti. Tu ormai mi capisci, Massimo. Sono tanti,
sì, no, io
sono
sto
tanti Tetris che si incastrano,
quindi...
per riuscire a vedere sprazzi di partite.
Hai sentito,
io
Chiara?
Sto vivendo, no, due settimane
no,
8 giorni di libertà.
Ah,
indaghiamo invece su
brave, goditi, Massimo.
Infrasettimanale vivo, sono tornato a dormire 6 ore per notte, quindi per me questo è un grandissimo periodo. Non mi
goditelo,
molto più goditelo.
Goditelo.
Particolarmente sveglio.
Si ascolta anche i podcast di Radio Bianconera, allora.
No, stasera no, stasera poi ritornerò a non dormire, quindi stasera venerdì.
Senti, un'ultimissima domanda. Emerson Palmieri o Jorginho, tutte e due? Li chiede Sarri?
Ma li chiede Sarri, però bisogna vedere se li vuole anche la Juve e poi che prezzo fanno. Chi ci metti? Perché allora a quel punto lì inserisci Alexandro, no, tra i partenti, il discorso di prima. Quindi bisogna vedere un attimo se le operazioni sono possibili o realizzabili. L'unica cosa mi dispiace un po' è che la Juventus non sia finita su Hakimi, che secondo me era un buon giocatore che ha preso l'Inter. Da capire come mai l'abbia preso l'Inter, nel senso che
A me dispiace anche che non sia in pole position per Tonali, però magari di quello che non sarà stato ne parliamo la prossima volta.
Però sai, su questo è un tema molto particolare, perché bisogna vedere. Forse poi se prendevi Tonali non ti puoi neanche affidare troppo a troppi ventenni, no? Perché comunque hai già preso Kulusevski. Cioè, se tu ti metti in campo troppi ventenni, dall'altra parte è un po' un rischio. Hai molto entusiasmo, però hai anche il rischio che non abbiano la continuità.
Certo.
E che sei partito dal tassello Artur, 23enne, plusvalenza importante,
sì.
Eccessione di Pjanic, anche se parliamo magari non di giocatori proprio dello stesso ruolo, però riflessioni chiaramente più legate al bilancio.
Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve, ti salutiamo, grazie come sempre alla prossima settimana.
La pennichella del pomeriggio,
ciao.
Quando uno è libero,
riposati
sì,
finché
sì, assolutamente.
Un abbraccio, ciao.
Fino a stasera, poi basta.
Fino a stasera
e poi inizia
allora
il weekend e poi inizia il weekend
Chiara,
di fuoco.
Più,
Le 13:41, queste cose di calcio.
Cose di calcio.
Le 13:43, bentrovati Antonio e Chiara con voi e arrivano anche i vostri messaggi al 340-5425-324. Chi non è contento di come si sta affrontando questa situazione calcistica legata al campionato, Massimiliano da Roma ci scrive: io la vedo tutta una pagliacciata, perché ancora non si può andare allo stadio quando invece vediamo festeggiamenti, vedi, per la vittoria della Coppa Italia del Napoli o del Benevento in Serie A. Non dico che debbano entrare tutti i 42.000 allo stadio, ma almeno 10-15.000 spettatori potrebbero entrare. Antonio.
Eh sì, sono quelle piccole pesanti contraddizioni che naturalmente il popolo, no? Noi tutti, perché ne facciamo parte tutti, non riusciamo a tradurre, a capire, e quindi lasciano perplesse alcune restrizioni che ci sono ancora, così come vediamo anche atteggiamenti diversi tra i vari club, praticamente, tra alcuni giocatori. Cioè vedo le squadre entrare in due momenti separati in campo. No? Prima la squadra avversaria, poi la squadra di casa. vediamo entrare alcuni tecnici, alcuni giocatori, posizionarsi in panchina con la mascherina, distanziati, e poi, cioè, mi sembra molto da copertina tutto questo.
Beh, evidente.
Ma non in tutti i campi è così. Quindi capisci che la gente comune lo vede, lo sente, lo percepisce come lo traduce da casa, col consueto discorso due pesi e due misure, secondo me. Ma non voglio polemizzare affatto, anzi, voglio continuare a parlare di calcio, di Juventus, perché ritrovo intanto un amico, vedo, ma un grande giornalista che è dovuto espatriare, con i grandi cervelli espatriano.
È vero, così. È vero, l'esodo dei cervelli italiani da Radio Televisione Svizzera, Roberto Ortelli. Ciao Roberto, benvenuto.
Ciao Chiara, ciao Antonio, secondo me mi avete scambiato per qualcun altro.
Come ti senti ad essere un cervello in fuga?
No, non era questo l'ospite da chiamare, Chiara, era un altro, è vero.
Caspita.
Un cervellone espatriato, secondo me non cercavate me, però mi fa piacere.
Cercavamo qualcuno che ci potesse dire tutta la verità, nient'altro che la verità, su questo campionato che è ripartito.
Avete sbagliato persona. No, io non sono espatriato per forza, sono espatriato per mia volontà, perché... Certo. Da quando ero bambino che cercavo un'esperienza del genere in quell'emittente, grazie a Dio, grazie al cielo, grazie alle mie capacità, grazie anche a delle strane situazioni astrali.
Coincidenze astrali.
Ecco, è successo, comunque sì. Grazie a voi per avermi invitato innanzitutto, e grazie per essere qui in questa bellissima famiglia bianconera.
Per parlare di Juventus, ovviamente. Tema libero.
Sì,
dai,
di Juventus, magari.
Tema libero. Di Juventus. Esordio oggi su Radio Bianconera.
Mi agganciavo un po' alle tue ultime parole, alle parole su questa ripresa di campionato, che sinceramente lascia un sacco di dubbi anche verso di me, perché effettivamente riprendere in queste condizioni un po' particolari a livello sanitario, a livello anche epidemiologico non tanto chiare, ecco, sembra che le cose vadano meglio, però a settembre potrebbero peggiorare, a ottobre potrebbero peggiorare ancora di più, quindi non lo so, io forse avrei chiuso definitivamente la stagione, io non avrei assegnato nessun titolo e avrei permesso a Sarri di fare una stagione in più, ecco, senza la spada di Damocle dei suoi detrattori, tra i quali mi ci metto, anche se in realtà non sono un detrattore di Sarri in persona, sono un detrattore di chi ha scelto. Ecco, detto questo,
allora adesso indaghiamo bene, vedi, dal tema libero, Chiara, ci sono tanti spunti. Io giro nei vari salotti che frequento, la domanda che mi fanno a questo punto, ma tu, ti giro la domanda, sei convinto che Sarri sarà l'anno prossimo, cioè a settembre, fra pochi giorni, l'allenatore della Juventus? Che percentuale dai? Perché sì, perché no?
Allora, io credo di sì per il semplice fatto che comunque la Juventus non tiene fede ai patti, l'ha sempre fatto, tranne una volta col caso Lippi, quando se ne andò lui, però tra l'altro nel 98-99, se non ricordo male, dopo la sconfitta di Juve Parma, però la Juventus tiene fede anche ai suoi contratti, ecco, tenne allenatori inguardabili come Rino Marchesi o Gigi Manfredi aveva contratto per una stagione, se non ricordo male, quindi secondo me
in partenza che sarebbe stato un rischio,
ecco. Esatto, ecco, tra l'altro ci sono delle analogie, no, tra queste due vicende, quella di Gigi Manfredi e quella di Maurizio Sarri, perché anche nel 90, Antonio, tu come me non sei giovanissimo, quindi ti ricorderai che si diceva il bel gioco, il Milan di Sacchi gioca bene e dobbiamo prendere un allenatore che faccia giocare la squadra come il Milan di Sacchi, no? E quindi si prese Manfredi, perché Manfredi su Bologna lo faceva giocare in modo spettacolare, te lo ricordi, no?
Assoluta, purtroppo sì.
Comprati, ecco, anch'io, quindi, perché ero abbonato ancora in curva sud, secondo anello, quindi ti lascio immaginare.
Tamburo 4 o il 5?
Più sopra, io non ero troppo piccolo per espormi così, ero parte della manovalanza, ecco. Quindi ti dico, anche lì ti ricordi, comprarono giocatori roboanti, vabbè, Roberto Baggio, che io non ho mai considerato juventino e neanche oggi considero juventino, ecco, Thomas Hessler, poi c'erano Schillaci, Casiraghi, insomma, non era proprio una roba, però dall'attacco in giù, quindi la difesa del centrocampo c'era
da definire un po' una mucchiata di giocatori, cioè tanti giocatori un po' scollati l'uno con l'altro, no?
Esatto. Il risultato quale fu? Che non ci qualificammo nemmeno per una Coppa Europea dopo non so quanti anni, 27-28 anni, perdemmo 2-0 l'ultima di campionato a Genova con i gol di Branco su punizione Scurari. Ricordo tutto io di quel momento lì. Ecco, quest'anno mi sembra la stessa cosa. L'unica differenza tra quest'anno e quella sciagurata stagione del 90-91 è che, come ha detto Luciano Moggi, insomma, credo che abbia tutta l'autorità per parlare di calcio, di calciomercato e di utilità e di funzionalità dei giocatori. Ecco, la Juventus quest'anno probabilmente vincerà il campionato non per meriti suoi, ma per demeriti altrui. Tant'è che anche le Suisse ci si mangiano punti. Perché la
però
Juventus
forse è il primo anno in cui vediamo un campionato più avvincente, no? Cioè, la Lazio non sta mollando. Ha perso con l'Atalanta, la Juve deve ancora affrontarla. Mi sembra, rispetto alle ultime stagioni, forse ci riporta un po' al primo anno di Conte, o no?
Sì, però il primo anno di Conte la Juventus non partiva favorita, perché il Milan di Allegri era campione d'Italia ed era a livello di uomini.
E ha perso lo scudetto col gol di Amauri, praticamente.
Ecco, ha perso lo scudetto perché dall'altra parte c'era Antonio Conte, cioè il top player di quella formazione, al di là dello stratosferico centrocampo che tu ricorderai, in cui c'erano Marchisio, Pirlo e Vidal. Ecco, quindi una squadra che stava era anche funzionale, se vogliamo. No? Quindi,
Roberto, un voto a quel centrocampo, confrontando con quello di quest'anno e quello che sarà, così mi dici anche quali sono i
sogni. Il centrocampo del primo anno di Conte, il voto era un 8,5. 9 l'anno dopo, perché arrivò anche Paul Pogba, quindi, anche se non sono mai stato un suo grande fan, Paul Pogba è un giocatore anarchico dal basso senso tattico, che però in campo è capace di qualsiasi cosa.
Lo riprenderesti?
No, assolutamente no. Spero che abbia ragione ancora Luciano Moggi, quando nei giorni scorsi, credo anche in televisione, non l'ho sentito, è un po' che non lo sento, ecco, ma credo che abbia detto che la Juventus ha già preso Milinkovic-Savic. Spero che quello sia l'acquisto per il centrocampo.
Si sta sbilanciando anche ieri sera, 7 gol, si è sbilanciato su questo nome, sottolineando
sai perché gli credo? Te la racconto, questo è un aneddoto. Dimmi, 7 gol,
dai, dacci questo scoop.
Un anno fa, era marzo credo, a un certo punto lui in televisione dichiara che la Juventus aveva comprato De Ligt, marzo 2019. Lui esce dalla trasmissione, siamo lì, chiacchieriamo, gli dico: tu sei un folle, tu secondo me sei fuori strada completamente.
Di calcio anche... non capisci niente.
Non quello. Gli ho detto, la Juventus non ha soldi, sta spendendo, perché poi sono cose che ho sentito anche da lui. La Juventus ha investito parecchie risorse a sua disposizione nell'affare Ronaldo. Quindi, in quel caso lì, comprare De Ligt sborsando così tanti soldi mi sembrava una follia, mi sembrava una cosa non fattibile. Eppure lui mi fa: vedrai, adesso lo imito, ma gli voglio bene come se fosse mio padre, quindi ecco, vedrai. E alla fine, anche quando persone addentro al mondo juventino, che ne sanno sicuramente molto più di me, erano convinti che Pep Guardiola sarebbe diventato l'allenatore della Juventus, che il contratto era già depositato in un segreto istituto bancario di cui non sappiamo nulla ancora oggi,
sempre in Svizzera.
Ecco, Luciano Moggi: ma restai tranquillo, perché l'allenatore è Sarri. Quindi, perciò il fatto che lui abbia detto in questi giorni, in queste settimane, che la Juventus ha preso Milinkovic-Savic mi fa veramente felice, perché è la mia, è una deduzione ovviamente per i motivi.
No, ma fai bene, anche perché l'ha ripetuto ieri sera parlando di un giocatore che a me piacerebbe. No,
ecco, probabilmente... ma lui l'ha sempre detto, come ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto Tonali è un altro giocatore che secondo me sarebbe
sul quale però sembra che l'Inter sia in vantaggio in questo momento.
Sì, ho letto anch'io che di questo mi dispiacerebbe tantissimo se andasse all'Inter, perché la Juventus ha bisogno come il pane di centrocampo. La Juve deve rifare assolutamente il centrocampo, ha bisogno di due esterni, due terzini, perché parlano i fatti, no? Per queste cose parlano i fatti, ha bisogno di una punta, di un'altra punta forte possibilmente.
Prima di farmi i nomi, però, non vorrei dimenticarmi di toccare quel nervo scoperto che hai messo in luce tu. Non ce l'ho tanto con Sarri, ma con chi l'ha scelto. Ci spieghi meglio?
Mi spiego meglio,
almeno ha scelto bene nello scegliere De Ligt, quantomeno, visto che sono sempre gli stessi.
Non credo che l'abbiano scelto nemmeno Paratici e Nedved. De Ligt l'ha voluto qualcun altro, quello che comanda probabilmente all'interno dello spogliatoio, e non devo dirvi io chi potrebbe essere.
È vero, perché ci fu quello scambio, no? Alla fine della partita contro l'Ajax l'anno scorso, in cui sembra che Ronaldo abbia detto:
chi comanda lo spogliatoio? Non ho capito chi comanda lo spogliatoio della Juventus.
Pinsoglio.
Ma volevo... io e te non comandiamo.
Pinsoglio, come dice Chiara. Volevo che me lo dicessi tu, nome e cognome.
Assolutamente, secondo me è Cristiano Ronaldo che decide. Anche Sarri l'ha ammesso qualche giorno fa, dicendo che si sono messi d'accordo loro, no? Di giocare lì davanti Dybala, Ronaldo e chi altro?
E Bernardeschi,
chiedo scusa, ecco, sì. Perciò alla fine De Ligt è stata un'idea, bellissima idea tra l'altro, De Ligt con l'inizio della nuova stagione, chiamiamola così, ha mostrato di aver imparato, di aver capito come si gioca in difesa in Italia, sta diventando...
Perché è stato scelto Sarri, se poi c'erano più rischi che non certezze?
Secondo me Sarri è stato scelto per un motivo solo, in primis perché qualcuno in proprietà potrebbe aver detto: guarda che noi due allenatori non li paghiamo, cioè un allenatore costoso non lo prendiamo perché ne dovremmo già pagare due, perché Allegri credo che il suo contratto sia scaduto ieri o l'altro ieri, quindi erano 8 milioni di euro l'anno netti, quindi, se non ricordo male, e qua ne spendono 5 per un allenatore che non ha vinto niente, ha vinto un'Europa League con la squadra più forte che c'era nella competizione contro avversari di poco conto. Ecco. Mentre dall'altra parte Massimiliano Allegri, con una squadra che ogni anno è stata indebolita, perché ogni anno è stata indebolita a partire dal 2014-2015, è riuscito sempre a creare un menù con gli ingredienti che aveva a disposizione. Quindi quest'anno abbiamo già visto due fallimenti. Io sono contento che la Juventus abbia ricominciato vincendo il campionato, però ecco, dopo la Supercoppa italiana anche la Coppa Italia è andata. Adesso l'appuntamento principale è quello del 7 di agosto, che oltre a essere il mio compleanno, quindi sarà anche il giorno in cui, la sera in cui la Juventus dovrà ribaltare la partita con Lione. Ovviamente io non sono qua...
Sogni qualcosa di importante, Roberto?
Non per quella sera. Allora, da tifoso sogno di avere torto, ecco, perché comunque sono tifoso juventino, però da giornalista non posso non vedere che insomma Massimiliano Allegri con una squadra, con una rosa a disposizione, ripeto, ogni anno modificata, stravolta, ricordiamo che dal 2015 in poi è stato il favoloso centrocampo della Juventus è stato smontato, è stato venduto Vidal, Pirlo si è ritirato, Marchisio si è frantumato, Pogba è stato venduto per ragioni
Tevez.
Tevez se n'è andato, anche quell'operazione lì non l'ho mai tanto ben capita, però va bene, ecco, sono stati presi dei giocatori che col senno di poi, ma già col senno di allora, ecco, io mi rifaccio sempre a quello che diceva allora Luciano Moggi, che non erano assolutamente all'altezza della Juventus. Il centrocampo formato da Khedira e Pjanic era troppo lento per essere un centrocampo competitivo a livello europeo. Per l'Italia andava bene, per l'Europa no.
Come lo disegniamo per l'anno prossimo? Sappiamo che c'è Bentancur, su cui Sarri crede molto, abbiamo
Sarri crede molto su Bentancur, io sto dalla parte di Allegri che in Bentancur non credeva per niente, fondamentalmente, quindi non credo che sia fuori classe.
Non vai giù morbido.
Sì, volevo dirti Antonio che nel momento in cui ci ritroviamo sguarniti di ospiti così schietti, pungenti, diretti, chiamiamo subito Roberto Ortelli.
Ma abbiamo fatto male a non chiamarlo fino ad oggi.
Ma incredibile,
Roberto,
davvero.
Roberto è una di quelle figure molto schiette, dirette, e rappresenta per certi versi anche... No. A parte gli scherzi, che rappresenta anche molto di quello che pensano una parte consistente di tifosi.
Buona parte della tifoseria ha accusato velatamente via social e indirettamente in faccia Massimiliano Allegri di essere il colpevole del brutto gioco della Juventus. La Juventus non giocava male, la Juventus giocava come doveva giocare con i giocatori che aveva, con Miralem Pjanic, mezzala riadattato a play davanti alla difesa da Massimiliano Allegri, ma che del play se non in giornata sì completa e in fase di concentrazione assoluta non aveva assolutamente i tempi. Pjanic ha piedi buoni ma non era Pirlo, per dire. Ecco, o che dire, certo. Poveraccio, che se fosse a posto sarebbe uno dei centrocampisti più forti del mondo, ma se fosse stato a posto fisicamente il Real Madrid non l'avrebbe regalato la Juve.
Così, infatti, come Douglas Costa. Senti Roberto, per chiudere, ci dici il regalo che vorresti trovare sotto l'albero di settembre?
Io sotto l'albero
è imprescindibile.
Io temo di averlo intuito.
Dimmi. Non ho capito.
No, dico, io temo di averlo intuito. Qualcosa che riguarda la panchina più che il resto?
No, sinceramente, ma io ripeto, io non ho niente contro Maurizio Sarri. Secondo me è un ottimo allenatore, non è adatto per la Juventus. Io vorrei un regalo, vorrei iglitare dirigente della Juventus e vorrei che andassero via Paratici e Nedved, perché hanno fatto danni. Questi ultimi due anni hanno fatto solo danni.
Ah, ci hai lasciato per ultimo
l'acquisto sbagliato di Cristiano Ronaldo, che è stato un acquisto sbagliato per la Juventus, non per le doti del giocatore, ma per le risorse che assorbe. Perché se poi alla fine per Cristiano Ronaldo puoi permetterti solo di comprare dei parametri zero rotti, tipo Ramsey, poverino. Allora, ti racconto l'ultima. Questa è l'estate scorsa. L'estate scorsa.
Io ti voglio tutti i giorni, Roberto. Io ti voglio tutti i giorni.
In un albergo del mio paese, Liam Brady. Non devo spiegarvi chi è Liam Brady. Ecco, Liam Brady, che parla benissimo italiano, tra l'altro, quindi abbiamo chiacchierato in italiano. A mia domanda, io dissi: ma Liam, perdonami, visto che l'abbiamo preso, ma questo Ramsey com'è? Che tipo di giocatore è? E lui mi guarda e mi dice: guarda, è un buon giocatore, gioca da trequartista, dietro le punte, ha l'assist buono, si inserisce da dietro, tira anche da fuori area e fa anche qualche gol, ma la Juventus giocherà poco l'anno prossimo. Io lo guardo e dico: scusa Liam, perché giocherà poco? Per scelta tecnica? E lui mi fa: no, perché è rotto. Liam Brady, insomma, collaborando ancora con l'Arsenal, probabilmente qualche notizia in più ce l'aveva, ecco.
Senti Roberto,
scusa,
io di non avevo, che non l'avessero saputo i dirigenti della Juventus, ma va benissimo così, ripeto,
soprattutto perché preso a parametro zero, ma con, esatto, un ingaggio importante.
Senti, potremmo anche aprire una
Allegri, no, dico, mentre Allegri l'anno scorso diceva la verità, che quella rosa era bollita nei giocatori più forti e di non eccelso livello nei giocatori più giovani, il vicepresidente gli rispose che quella rosa era difficilmente migliorabile, che era colpa sua.
Chiara, purtroppo dobbiamo salutarlo. Ecco.
Dobbiamo salutarlo, ma io
di vivere in Svizzera. Questo è l'effetto di vivere in Svizzera.
Sì, perché magari fa vedere tutto con un'ottica un pochino più diretta.
No,
oppure
che ci hai detto delle cose che abbiamo sentito poche volte con pochi altri ospiti, così schietti, così diretti, analizzando dei casi molto specifici.
Infatti,
quindi,
parlando con te, Roberto,
di riflessione.
Roberto, parlando con te, mi è venuto in mente che potremmo, tipo, che ne so, indire una rubrica Roberto e la sua mannaia, tipo una cosa così, dai, colpi. Perché quello su Cristiano
Ronaldo,
cioè la mannaia che hai abbattuto su Cristiano Ronaldo, è stata il top del tuo intervento.
Ma lo
che io comunque condivido. Bene,
non è
l'unico, allora, lo so.
Ronaldo e Messi, preferisco Messi, però quello è un altro discorso. Ma le qualità di Cristiano Ronaldo non si vanno a discutere. Ma dare 30 milioni di euro netti l'anno a un giocatore di 34-35 anni,
no, so, Roberto, ti dobbiamo salutare.
Non ho visto una gara di squadre l'anno scorso contendersi Cristiano Ronaldo, cioè questo che mi ha fatto riflettere, però va benissimo così, per carità.
Roberto, ti dobbiamo salutare, ma ti richiamiamo prestissimo a questo punto.
Vi ringrazio di cuore, Roberto, la ghigliottina, dai, te la passo.
La ghigliottina di Roberto, fantastica, ghigliottina di Roberto, da studiare.
Antonio, Chiara, grazie. Io vi ringrazio per questo invito e vi abbraccio forte. E Antonio, un'ultima due parole per te: sei un carissimo amico, sei un grande professionista, non te l'ho mai detto pubblicamente, te lo dico ora, e sono contento di essere veramente tuo. E complimenti.
Grazie.
Ma io vengo in Svizzera.
Ma subito.
La Radio Televisione Svizzera.
Esatto, Roberto Ortelli di Radio Televisione Svizzera. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Grazie a voi. Viva
siamo in ritardissimo.
Cose di calcio.
La seconda ora in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, sono le 14:07 e devo dirti, caro Antonio, che sono arrivati solo in questi ultimissimi minuti, soltanto dopo aver salutato l'ultimo ospite che abbiamo avuto, Roberto Ortelli di Radio Televisione Svizzera, un sacco di messaggi. pochissimi la pensano come lui, tanti invece lo hanno criticato molto nei confronti di quelle che sono state le sue esternazioni, comunque molto pungenti, come ho detto, molto schiette, anche perché poi ognuno è libero di pensarla come la vuole sulla Juventus, sulle altre squadre, sulla dirigenza, sulle scelte operate, perché insomma le squadre sono fatte di tifosi, ognuno la pensa come vuole. Sul fatto che prende troppo, diciamo così, li riassumo, forse non dico, alcuni scrivono forse non si è reso conto di tutti i titoli che ha messo in bacheca la squadra, la Juventus, in questi ultimi 8 anni. Come si può criticarla così duramente ed aspramente, a partire magari dalla stessa dirigenza, in quanto lui ha detto che a settembre potesse esprimere un desiderio, non vorrebbe più vedere Nedved e Paratici, quindi insomma le altissime sfere della dirigenza juventina.
Sì, guarda, onestamente ho aperto anch'io adesso la pagina dei messaggi e un po' sorrido, un po' vedo dell'acidità anche nel rispondere al giornalista, che è un rispettabilissimo giornalista, sappiamo anche i suoi trascorsi in Italia, avendo lavorato anche per emittenti politiche, ma a noi questo aspetto non interessa. Diciamo che c'è chi gli dà del granata, chi fa riferimento a Tare, cioè, però dico, non è che ha detto, vedo anche qualcuno gli dice sono d'accordo su tutto. Cioè, come vedete,
Mirko dalla Spezia scrive: l'ospite di prima, l'ospite insomma Roberto Ortelli, su Nedved e Paratici ha ragione per quello che hanno fatto negli ultimi 2 anni.
Così come poi si parla di Tonali, ancora da dimostrare il valore, cioè tutti i ragionamenti toccati, gli aspetti toccati da questo ospite o da tanti altri, intanto vanno rispettati e ascoltati. Dico che vi garantisco che gli potete dire di tutto, ma non è certamente finto tifoso, no? Perché c'è una gran fetta di tifosi che la pensa come Roberto, no? Per gran fetta non dico la maggioranza probabilmente, e quindi vanno ascoltati, così come vanno ascoltati i consiglieri di una società che puntano a prendere o meno un giocatore. Io penso che, detto nel modo crudo, si possa leggere in negativo il discorso legato all'acquisto di Cristiano Ronaldo, però è un vincolo per la società, è stato un vincolo pesante per la società, che al momento non ti ha garantito quell'investimento la vittoria della Champions League, no? E questa è un po' la critica che arriva anche dagli altri club. È un po' come per dire: siamo arrivati 2 volte in finale, la Juve prende quel giocatore e sappiamo che Marotta non lo avrebbe sottoscritto quell'acquisto, quindi un acquisto che va rispettato perché lo decide la proprietà, lo decide lo sponsor. Però se letto in quella chiave, ad oggi, no? E mi auguro di essere smentito a fine di agosto, Cristiano Ronaldo da solo non ti ha garantito,
certo,
un'ottimizzazione dei traguardi raggiungibili e raggiunti. Quindi il tifoso un po' più critico, no, di altri, la pensa esattamente come l'ospite, il giornalista rispettabilissimo che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Poi non pensarla come lui è altrettanto lecito, e qualcuno ce lo sta decantando e scrivendo, dichiarando quello che pensa e i motivi per cui dissente da quello che ha appena ascoltato. Però dico, ragazzi, non giriamoci attorno. Se l'operazione Sarri funzionerà, sarà un obiettivo, cioè sarà stato un'intuizione azzeccata. Ma ricordiamoci che la proprietà, in primis Andrea Agnelli, non avrebbe preso Maurizio Sarri. Ha accettato democraticamente quella scelta. Come andrà a finire non ve lo so dire, ma certamente qualcuno dovrà rispondere, o quantomeno Paratici dovrà rispondere degli acquisti, dei parametri zero o di quello che è stato, in un certo modo. La prima mossa che ha fatto il 30 giugno è stata una super mossa concreta, operativa, utile per il bilancio, che naturalmente lo hanno riallineato a magari a qualche errore commesso anche solo una stagione fa, perché una stagione fa Paratici, ma non nella sua persona, nello staff da lui composto, non era riuscito a cedere Dybala, che avrebbe voluto cedere in un momento in cui Allegri veniva a mancare come presenza tecnica all'interno dello staff, non è riuscito a cedere Higuain, e la Juventus si è dovuta riadattare a delle mancate cessioni. Questa è la verità. Poi se uno dice che per questo motivo il direttore di Radio Bianconera non la pensa come Paratici, non è vero. Dico che è stato molto bravo a riadattarsi, ma fondamentalmente non era riuscito ad arrivare agli intenti, soprattutto quelli di cessione, programmati già da tempo, e per questo ha dovuto poi accettare dei compromessi. Però se poi accetti dei compromessi, se poi sei costretto a prendere un determinato allenatore, se poi quell'allenatore non cambia il volto della tua squadra, se poi non vinci, se quest'anno poi non vinci, secondo voi Agnelli che cosa dirà? Ecco, rispondete a questa domanda. Che cosa chiederà ai suoi dirigenti? Un dirigente d'azienda, un padrone di una fabbrica, il vostro padrone, il mio editore, che cosa mi chiede a fine dell'anno? A noi non chiede di vincere il campionato, perché toccherà alla Juventus darci quelle soddisfazioni. A noi però di spiegare tutte le sfumature e tutti i colori che ci sono attorno al tifo e alla società bianconera. Quindi bisogna dare reso conto a chi ti chiede di centrare degli obiettivi. E mi sembra che fino adesso sono stati bravi, però ci sono anche degli aspetti che, come sono stati citati ed elencati, possono, diciamo, non avere inclinato i rapporti, ma certamente messo in discussione, o potrebbero mettere in discussione anche la conferma o meno di qualche dirigente legato al mondo bianconero da tanti anni. È successo con Marotta, o sbaglio?
C'è chi ricorda che con Sami Khedira e Pjanic siamo arrivati in finale di Champions League, chi sottolinea il fatto che CR7 è stato preso per gli sponsor, per il merchandising, e basta criticare, insomma, l'acquisto di Ronaldo, che è un bene per tutto il calcio italiano. Ma sono sicuramente due aspetti, due facce della stessa medaglia, quello che può dare in campo da una parte, che però non necessariamente, come hai detto tu, averlo in campo garantisce le vittorie, e dall'altra sicuramente l'aspetto, diciamo così, finanziario, economico dell'acquisto, che fa bene per il calcio italiano, che fa bene per la città di Torino sicuramente avere un personaggio come Cristiano Ronaldo.
Certo, assolutamente, infatti fa bene al movimento calcio, ma ripeto, alla Juve o ad Agnelli non interessa solo quel movimento, anche perché analizzando i dati, e leggo, come si fa a mettere in discussione l'acquisto di Ronaldo? Chi la pensa che quello sia un acquisto azzeccato? Certamente sì, ma l'acquisto sarebbe azzeccatissimo solo se concretizzi in 3 anni, quantomeno, no? La conquista della Champions. Era quello l'obiettivo aziendale. Non era quello di vendere più magliette, che onestamente non sono state vendute di più, o probabilmente ad un'altra parte dei tifosi. Su questo è bene chiarirsi, ad un'altra parte dei tifosi, che la Juve guadagni di più o di meno, voi dite sì, ma in base a quanto guadagna acquista altri giocatori.
Certo.
Sì, assolutamente sì, ma quello che interessa in primis ad una società sportiva è quella di vincere, di tentare di arrivare sempre più vicino possibile ai propri traguardi, ai propri obiettivi, e tra questi, anche per la proprietà attuale, c'è quella di vincere la Champions, non fra 10 anni, ieri, forse oggi, al massimo
domani,
a fine agosto. Attenzione, se fa un errore, direttore, tu cacceresti un tuo dipendente? Certamente c'è la comprensione. Paratici non è qui da magari non ha fatto solo un errore, Nedved magari non ha fatto solo un errore, magari le strade si dividono, però certamente quando commetti 3 errori non ti mandano via da qualsiasi posto in cui lavori, se sono degli errori gravi, se sono degli errori che devi mettere a bilancio con un costo esagerato. Io penso di sì, a malincuore probabilmente le strade si dovrebbero separare. Non vuol dire che hai un cattivo dipendente, che ti sei affidato a un cattivo dirigente. Spiegatemi allora, lo chiedo a chi ha scritto, tu cacceresti un tuo dipendente? Mi peserebbe, non lo faccio la prima volta, non lo faccio la seconda, ma dopo 3 richiami, purtroppo la legge dice che un dipendente può essere anche mandato via, no?
Certo.
Non competerebbe a me, onestamente, ma se Chiara non si presentasse 3 volte in radio senza buone motivazioni, purtroppo me la tengo, perché aspetterei la 4ª volta. E se poi capitassero 5, e se poi mi arriva con le occhiaie perché la notte guarda Liverpool-Southampton,
e sogna Klopp, ho la testa fra le nuvole perché sogno Klopp,
e mi porta in studio Klopp e Guardiola ubriachi perché li ha portati a ballare. Stiamo scherzando.
Che brutta immagine di me che sei. Magari una
esatto,
volta.
Tutte e tre che arrivate dai Murazzi.
Potevo andare a ballare.
Tutte e tre che arrivate dai Murazzi. Che andate a ballare.
Da Giancarlo,
no?
Sì.
E trovate Sarri e vi fate offrire anche le sigarette. Diciamo così. Allora, cosa si vuol dire? Che ci possono essere stati degli errori. Cioè, 7,5 milioni a bilancio di Rabiot e Ramsey, ditemi se non sono dei piccoli gravi errori rimediabili, perché poi puoi trovare la plusvalenza.
No, a meno che da qui, ad agosto Ramsey e Rabiot non ti svoltino il campionato.
Certo,
cioè,
riesci
mai
a rivenderli in qualche modo. Però la prima operazione di Paratici quest'anno qual è stata? Operazione di plusvalenza, vendita di Pjanic, così come è capitato altre volte, no? Di altri top giocatori della Juventus, per rientrare di quel costo di 5 anni prima, di 4 anni prima dell'ingaggio, e per poter avere a disposizione un bonus nei confronti di chi mette i soldi. Ragionate sempre che la Juventus è un'azienda, no? Più di tante altre, quotate in borsa, e per chi conosce il mondo Fiat dovrebbe anche paragonarlo un po' al mondo Fiat. Nel momento in cui non hai più bisogno, probabilmente o hai commesso degli errori o probabilmente non rispecchi più le credenziali del dirigente di quell'azienda, probabilmente è giusto, ma per entrambi, stringendosi la mano, così come è capitato amichevolmente anche con Massimiliano Allegri. Cioè, l'allenatore che adesso rimpiangiamo, alcuni rimpiangono, hanno pianto in tanti, non è stato pagato, ma non si è seduto più sulla panchina della Juventus. Ma fondamentalmente, stesso discorso sarebbe valso anche per Marotta. Perché non c'è più Marotta alla Juventus? Un bravo dirigente poi trova certamente la squadra che vuole più imitarti, ed ecco che con Marotta l'Inter probabilmente sta crescendo più in fretta che con altri dirigenti avuti negli ultimi anni.
Sono le 14:19, questa è Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 14:24, bentrovati, Cose di calcio, Antonio Paolino, Chiara Papanicolau. I conti si fanno alla fine, Antonio, ci scrive qualcuno.
Però... Vero, ma infatti non vuol dire salire o meno sul carro, si fanno dei ragionamenti, no? Solo sulla teoria, solo su il momento attuale della squadra, solo su alcune opinioni rispettabilissime di ciascuno di noi, perché ad esempio Ronaldo, ma come si fa a discutere l'acquisto di Ronaldo se lo si giustifica solo per la vittoria della Champions? Beh, il motivo per cui prendi Ronaldo, spero, per una società di calcio sia quello di migliorare l'asset tecnico, chiaro. No? Poi certamente che lui non te lo garantisce, però devi fare in modo di garantirlo, perché se compri sempre, e quindi ci critica il nostro pensiero Massimo da Londra. Però c'è anche chi, poi lo chiediamo all'ospite che vedo già pronto in collegamento, qualcun altro dice: Ronaldo è un grandissimo, ma da solo non basta, ed è inutile avere lui se poi devi prendere dei parametri zero, rotti o strapagati, o comunque poco utile alla causa, o da aspettare. Ecco che si torna al solito dilemma. Quindi è vero che non si potrà mai essere tutti d'accordo, è vero che intanto mi prendo Ronaldo, però se poi mi vincola troppo altri acquisti, penso che sia un rischio ponderato, pensato, no? Studiato a tavolino, ma che al momento non ha reso quanto erano le aspettative. Non Ronaldo non ha reso quanto le aspettative, l'organico nel suo complesso probabilmente. Allora è giusto dire, perché qui non siamo a dire le cose che la gente vorrebbe sentirsi dire, no? Perché poi se non vinci niente quest'anno, scarichiamo Ronaldo, scarichiamo Sarri, scarichiamo Paratici. No, non si fa così nelle aziende, non si fa così alla Juventus. Ma queste domande, quelle difficili, non fatele al direttore, fatele all'ospite che abbiamo.
Ah, pensavo che dicessi fatela a Chiara Papanicolau, che ormai insomma
no.
ne so di cotte e di crude. No, va bene, facciamole al prossimo ospite, il dottor Pasquale Gallo. Pasquale, benvenuto, ben trovato.
Curaci tu,
curaci tu. Buongiorno. Sotto tutti i punti di vista, mentali, psicologici, fisici, calcistici. Ecco, tu, e se dovessi entrare a gamba tesa su questo argomento, su questo dibattito che ha creato un ospite che abbiamo avuto nella prima ora su Ronaldo, lui ha detto: io non l'avrei mai preso 30 milioni un calciatore di 35 anni se poi devo andare a comprarmi dei parametri zero rotti. Ecco, allora adesso qui la tifoseria, i nostri ascoltatori si stanno scatenando, si stanno dividendo in maniera netta.
Purtroppo, buongiorno e ben ritrovati al di là del virus, per cui ci siamo sentiti alcune volte.
Però ti devo chiedere di centrarti un po' più sullo schermo, se no non ti vedo, non apprezzo in tutto quello che dirai. Ecco, allora, un po' più centrato. Bene, scusa.
Com'è? Così?
Meglio, benissimo.
Meglio, no?
Aspetta.
Ecco, facciamo, facci vedere come balli.
Va benissimo.
Bene così, ok. Allora dicevo, sono cascato, come si dice, a fagiolo. Ecco. Proprio nel momento clou della vostra trasmissione che ho seguito dall'inizio, perché se non so se mi vedete
benissimo,
sì, sì,
ti
vediamo, ti sentiamo adesso, tutto va bene, non vabbè. Ti spostare più.
Allora, dicevo, se si ha paura in questo paese Italia di dire le proprie opinioni, l'importante è che siano amorevoli, costruttive, cioè che abbiano un senso. E per questo, anzi, dopo, se mi passate l'indirizzo e il telefono dell'amico precedente giornalista, per me grande giornalista, Roberto Ortelli, sarò ben contento di poter dialogare con lui. Allora, di tutto ciò che ha detto, ci sono tanti di quegli spunti che sono eccezionali. Per cui,
e noi infatti ce lo riconoscono, Pasquale, ce lo riconoscono anche da casa, dicendo: voi fate bene il vostro mestiere, ma allo stesso tempo ci innervosiamo noi tifosi, no? E allora abbiamo chiamato un medico.
Sì, io come terapia posso consigliare un ansiolitico per stare più calmi, perché noi dobbiamo amare la Juventus. Ora, dirigenti, presidenze, la storia ci insegna nella Juventus che non è che se io vinco 10 cose consecutive io starò tutta la vita e sono proprietario della Juve. Si vive perché la Juve continui con la sua anima a vincere su tutto e tutti. Questo è il discorso. Ora, la questione Ronaldo, la questione l'omogeneità della squadra, non è contro la squadra, i dirigenti, gli acquisti, però certamente anche da parte mia gradirei una formazione, ma bisogna dirle queste cose. Ma queste non sono delle critiche per attaccare qualcuno. Io sono amico di Paratici, di Nedved, della Juventus, amico.
E queste cose gliele abbiamo anche dette, Pasquale, no?
È la mia vita, da quando sono nato. Quindi, però, io una squadra di Cucureddu, Furino, Bette, Carbonizegna, Tardelli, Causio, cioè era una squadra omogenea che dava spettacolo dovunque. Lo spettacolo si ha non perché c'è in panchina un allenatore rispetto a un altro, e quando hai una squadra omogenea, e io all'omogeneità di una squadra preferisco anche non avere eventualmente il migliore del mondo, che però adesso a parere mio Dybala si sta avviando a diventare lui il migliore del mondo. Magari insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo possiamo avere il centravanti, per esempio, ideale per il gioco di Cristiano Ronaldo e Dybala. Per esempio, vado nello specifico, un Milik, quelle caratteristiche, io parlo delle caratteristiche, giocatore possente, un giocatore che esce dall'aria, il Lewandowski di turno, insomma, per come poteva essere Mandzukic prima, io lo preferisco con un centrocampo che sia una cerniera, come lo è stato per Messi nel Barcellona, avendo Iniesta, Xavi, Rakitic. È facile fare Messi. Per far fare questo alla Juventus e vincere anche non una coppa, io non mi accontento di una coppa, ne voglio 3 di seguito, ne voglio 5 di seguito. Perché? Perché sono un ambizioso, perché come tu sai bene, voi sapete bene, Chiara e Antonio, ogni cosa fatta bene può sempre essere fatta meglio. Quindi noi non siamo mai stanchi di vincere, più vinciamo e più abbiamo questa dipendenza, questa droga della vittoria, ma con stile. Ma con stile, e su questo io mi soffermerò.
Non transigi, su questo non transigi. È un po' la non parola transigi. D'ordine, la tua password.
Allora, per me, toccare l'immagine della Juve, che sia un dirigente, sia un calciatore, che sia un tifoso, e usi lo stesso linguaggio o nelle conferenze o nei commenti del tifoso, eccetera, e usi un linguaggio non propriamente aulico o quantomeno degno della nostra storia e sia scurrile, io per esempio questo non l'ho baratto neanche con la Champions League. A tal proposito, prima che mi dimentico, vi dico due appuntamenti. Uno è per il 27 luglio, mi voglio a Pianezza, nella sala comunale di Pianezza, dove c'è un mio intervento sulla quello che io mi batto sulla questione di stile. Dopo aver raccontato la storia della Juventus, mi sono soffermato sulla dinastia Agnelli e questa fortuna che noi abbiamo da 100 anni.
Allora, 27 luglio, lo diciamo per gli amici a casa, prendete nota, Pasquale Gallo a Pianezza, poi ci dirai bene i dettagli. Secondo appuntamento.
E a ottobre poi, che sarete anche più contenti e più agevole, siete con me nella sala del Caffè San Carlo, la più storica sala di Torino per quanto riguarda il passato dei Savoia e di tutta l'aristocrazia piemontese.
Questa perfetto, è ricordaci gli appuntamenti poi man mano, Pasquale, no, sai che ci riascolteremo. Senti, invece lunedì, domenica dove saremo in classifica? Dopo questo derby?
Domenica saremo in testa, perché io credo che questo Juve-Lazio, non so quale giorno avviene.
Il 20 luglio. 20 luglio.
20 luglio, bene. È la stessa partita con un risultato diverso. Sarà la stessa partita su cui puntò il Napoli 3 anni fa, circa 2-3 anni fa, quando perdemmo il nostro Chiellini e Koulibaly e arrivarono a un punto e pensavano di averlo. Non è così, noi abbiamo 4 punti di vantaggio, è vero che abbiamo ripreso con 3 partite, diciamola tutta, abbiamo ripreso con 3 partite di campionato molto agevoli. Uh-huh. E quella del Torino è delicata solo perché è in derby, ma solo per questo, perché i valori in campo, nonostante che non apprezzi io alcuni punti strategici del campo, come al centrocampo e nella parte sinistra della difesa, nonostante questo io credo che la Juventus vincerà il suo derby, rimarrà tutto invariato, e al Juve-Lazio io credo che la Lazio dovrà assolutamente vincere, vinceremo.
Jorginho ti piace?
Ma Jorginho mi piace, come mi piace Tonali, come mi piace, ci sono giocatori di cui non si parla mai, ma se si segue il campionato tedesco e inglese ci sono giocatori che, voglio dire, che non succeda più, ecco, questo per esempio non è una critica ma è un monito, è una questione di stile, che gli Haaland della situazione non li perdiamo più, ecco, tanto per fare un nome che però è attaccante. Cioè, io vedo dei giocatori, non faccio nomi perché altrimenti mi sostituirei e non avrei una questione di stile, non metterei in pratica lo stile. Non vado nello specifico, però Jorginho sicuramente è un ottimo giocatore, ma non è che è un ottimo giocatore perché, come sente, rientra nel progetto Sarri. No, io per esempio, questo è un altro aspetto che va oltre la figura dell'allenatore. Sono dispiaciuto da sempre per Allegri, perché avrei fatto concludere, pensavo, come nella storia della Juve, un quinquennale si concludesse normalmente avendo vinto oltretutto, quindi non c'erano delle motivazioni diverse, però è arrivato Maurizio Sarri, non è allenatore per la Juventus a mio modo di vedere, ma tifo Sarri perché sta sulla panchina della Juve. Io ho fatto alcune raccomandazioni che lui disattende, gli ho dato dei consigli anche attraverso la vostra emittente. Che lui,
dai, aggiungere uno adesso per questi 2 mesi. Mezzo consiglio per il campionato, per vincerlo, il nono consecutivo, mezzo per cercare di portarci in alto in Europa. Vai, usa Radio Bianconera, sfruttaci.
Allora, un consiglio sul campo, tu dici?
Sì, 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 un consiglio per Maurizio Sarri, per finire in bellezza.
Io direi che in questo periodo il Matuidi terzino, sia indispensabile, non si può fare diversamente. Io credo che sia indispensabile. Che alla parte sinistra, nella posizione di Matuidi, mi piacerebbe vedere il Betancourt avendo ancora noi Pjanic, per fortuna ancora in squadra. Questo è un altro dispiacere che dovrò metabolizzare.
E quindi, là davanti? E là davanti nei tre chi si mette come terzo?
No, lì davanti ormai Ronaldo, che quando gioca centravanti è il 30% di se stesso, quindi non è un centravanti, però non si può fare a meno di un giocatore per cui io stravedo. Molti non sono d'accordo, ma non erano d'accordo con me su Dybala, non erano d'accordo con me su Kevin De Bruyne, che diceva che costava troppo, poi andiamo a rivedere le cifre, non erano d'accordo su Sterling, ma io l'ho detto 5 anni fa, andate sul Canto del Gallo, su internet, una mia pagina ferma, però nel dicembre 2015 vi leggete cosa io ho scritto del futuro. Oggi vedo Bernardeschi e Dybala con Ronaldo, non vedo altro dall'inizio. Poi nei secondi tempi, con tutte queste...
Mettete chi volete, mettete. Però questo è il Canto del Gallo ufficiale su Radio Bianconero.
Questo è il Canto del Gallo ufficiale Bianconero, per cui Bernardeschi, un giocatore da un tiro e un calcio pulito, da un tiro dalla distanza formidabile, che fa attacchi, punte, adesso genialità, se si lascia tranquillo, Bernardeschi diventa mondiale. E allora un giocatore a 22 anni, se noi non gli diamo la possibilità anche di andare sottotono, anche Cristiano Ronaldo e Dybala vanno sottotono per una partita.
Quindi il consiglio a Paratic è di non cedere Bernardeschi, abbiamo dispensato consigli per tutti.
Un dispiacere all'anno alla volta.
Già adesso devi metabolizzare i piani, cioè non ce la faresti anche su Bernardeschi.
Dottor Gallo,
ti dobbiamo salutare.
Abbiamo 15 giorni di riposo assoluto e poi ci risentiamo per il grande canto finale del Gallo.
E poi ci vediamo perché sarò una settimana.
Pasquale Gallo, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Ci sentiamo prima dell'appuntamento di Pianezza.
Mi piace avervi rivisto in piena forma e non ci sarà nessuna ondata di ritorno di niente.
Bravo!
Eccolo!
Io sono ho appoggiato dall'inizio, e voi lo sapete,
sì, è vero,
il documento dei 10 studiosi che hanno firmato nei giorni scorsi.
L'ondata può essere solo quella dello scudetto juventino, eventualmente.
No, ma lo scudetto juventino, la nonna di Beethoven,
si suona in piazza.
Si suonerà il 20 luglio.
Ma perché non è per una nonna qualsiasi? Batteremo Beethoven, perché noi vinceremo poi una stella consecutiva di 10 scudetti consecutivi.
Pasquale, grazie per essere stato con noi, ti salutiamo davvero, grazie, ciao. Pasquale Gallo su Radio Bianconera, sono le 14:41.
Cose di calcio.
Una caldata puntata di Cose di Calcio quest'oggi in compagnia, come ogni giorno, di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Ci vedete sul canale 68 del vostro televisore, in chiaro, Bom Channel, quindi in tutta Italia, e poi ci vedete, ci sentite in streaming su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, su Facebook, sul bouquet di Sport Italia. Non so che punto sia la mia schedina, e dico mia visto che poi tu tra l'altro sei anche sparito dai radar, ti presenti giusto per fare insieme la puntata. Domani ci sei? Domani non ci sei? Pacchi di nuovo?
Ho prenotato dal dottor Gallo.
Vai a fare la visita medica di controllo. Non so come stia andando la mia schedina, ma su Atalanta-Napoli di questa sera ho messo uno. Tu che mi dici? Che pronostico mi fai?
Che cosa?
Atalanta-Napoli. Ho messo uno.
X. No, io devo dimostrarti,
cioè,
che
tu devi comunque darmi torto.
Devi
comunque darmi torto.
Fosse è anche una missione la mia. Perché così ti alleno a dare il meglio di te. Quindi se tu avessi ragione, poi avrei un po' ragione io.
Beh, dai, insomma, forse no, non è l'unico
match. Un po' contorto.
Non è l'unico match che manca, ma uno dei pochi per concludere la 29esima giornata. E come penderà secondo te, davvero a favore dell'Atalanta ancora una volta?
Ma guarda, l'Atalanta in questo momento sta andando molto bene, l'Atalanta è un'incognita, una variabile positiva del nostro campionato, e non ci sono investimenti, cioè se uno dovesse andare a vedere quanto hanno investito, quanto hanno pagato i giocatori, quanto pagano i giocatori come ingaggio, verrebbero i capelli bianchi a qualsiasi altro dirigente, magari anche solo davanti di qualche punto come l'Inter, appunto, o come Marotta, perché qualcuno si ricorda, sì, Marotta è andato all'Inter, però rispetto ad altre annate mi sembra un Inter in costruzione che avrebbe potuto far meglio quest'anno, ma che ha impostato il lavoro sicuramente in modo più metodico rispetto al passato, molto meno improvvisato. La Lazio di Tare, sì, non dico che sia un'oasi felice, ma certamente arriva dopo anni di forte crescita, e poi la Juventus. L'Atalanta è una bella realtà, l'Atalanta è imprevedibile, l'Atalanta segna tanto, miglior attacco, record di gol realizzati, però sai, Gattuso gioca all'italiana, Gattuso ha vinto un mondiale, Gattuso è cinico, Gattuso in questo momento sa quello che può ottenere dai suoi giocatori, e soprattutto i suoi giocatori sanno quante soddisfazioni possono e vogliono ancora togliersi. Quindi diciamo che è una partita da 1x, ecco, l'1 perché vedo favorita l'Atalanta, e perché gioca un bel calcio, però certamente con una partita ogni 3 giorni è imprevedibile tutto, anche vedere la bellezza di quel calcio espresso dall'Atalanta, perché dopo 3 giorni, nonostante anche qualche rotazione scientifica, ci potrebbe essere un calo fisico, mentale o di appagamento.
Ad
un
oggi,
po' in tutte le squadre.
Sì, certo. Ad oggi comunque forse l'Atalanta è quella che sta seguendo in maniera più coerente la scia abbandonata, lasciata prima dell'epidemia del Covid. Come si sta delineando?
Stanno bene fisicamente.
Come si sta delineando da un punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, questo campionato dopo 3 giornate quasi? Lo chiediamo al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Buongiorno direttore, allora partiamo. Stiamo disquisendo sull'Atalanta, è vero, è la bella novità di questo campionato, però imprevedibile quello che potrebbe capitare contro un'ottima squadra come il Napoli questa sera, giusto?
Ma io penso che novità di questo campionato, il quarto campionato che l'Atalanta
resta la propria. Sì, la conferma, ha ragione lei, è vero.
Insomma, il quadriennio di Gasperini certamente si è già consegnato alla storia dell'Atalanta, perché è il migliore in assoluto due campagne in Europa League, una in Champions League, che la vede addirittura già qualificata ai quarti di finale, prima italiana.
Qualcuno incomincia a temerla tanto, anche in Champions, eh?
Beh, dipenderà molto dalle condizioni in cui l'Atalanta arriverà. Ricordiamo che la fase finale è in programma dal 14 al 23 agosto, quella con partite, la finale 8 con partite di eliminazione diretta. Però certamente in questo momento l'obiettivo dell'Atalanta è quello di qualificarsi per la prossima Champions League. Contro il Napoli la partita si annuncia molto incerta, perché sono due squadre che in questo momento, insieme con la Juventus e Vista Nazione a Genova, sono quelle che stanno meglio. Non hanno, grazie a Dio, problemi soverchi di infortuni o di indisponibilità dei titolari. L'Atalanta dovrebbe anche recuperare Ilicic, e quindi qualora fosse della partita sin dall'inizio, l'Atalanta avrebbe sicuramente un protagonista in più. Il Napoli, dal canto suo, grazie a Gattuso, ha conquistato la 6ª Coppa Italia della sua storia e è risalito in classifica. Se ripensiamo a quale fosse la situazione partenopea il 5 novembre scorso, il giorno della rottura fra la squadra e la società, con tutto quello che ne susseguì, abbiamo la prova provata del grande lavoro di Gattuso. Quindi penso che sarà una gran bella partita.
Una Juventus... Mi scusi, prego. Prego, concluda.
No, guardi, penso che sarà una bella partita, perché per noi che abbiamo il calcio, due squadre che si affronteranno a viso aperto, con Mertens che ha segnato 123 gol con la maglia del Napoli e intende consolidare il suo primato, dall'altra parte ci sono Zapata e Muriel, per non dire poi di Ilicic, insomma è una squadra, sono due squadre che stanno molto bene.
Ecco, ha detto Juventus, Atalanta, Napoli, le squadre che stanno meglio, una Juventus che... comunque ha cambiato un po' pelle, ha cambiato muta rispetto alle prime due partite di Coppa Italia, o ha semplicemente continuato una parabola logica rientrando dopo 3 mesi di stop?
No, lei ha detto bene, perché nonostante Sarri storca il naso quando ricorda le critiche che avevano scandito le due prestazioni in Coppa Italia, questa è un'altra Juve, quella che abbiamo rimirato soprattutto nel secondo tempo di Manassi, è un'altra Juve rispetto a quella che ha palpettato calcio nelle due gare di Coppa Italia culminate con la sconfitta ai rigori della finale di Roma con il Napoli. Ma tra Juve, anche perché giocando a ritmi così ravvicinati è evidente che i protagonisti entrano in forma, migliorino la loro condizione. L'abbiamo visto per quanto riguarda Cristiano, Ronaldo, Dybala, lo stesso Bernardeschi, Rabiot, che è un altro giocatore che sembrava smarrito. Io vorrei rammentare soltanto il suo ritardato rientro a Torino, quel post che pubblicò su Instagram quando parlò di ultimo giorno di sciopero, era in Costa Azzurra, non era dall'altro capo del mondo, prima di rientrare a Torino, e invece evidentemente ha preso con grande serietà le opportunità che Sarri gli sta offrendo. Il suo rendimento è evidentemente in crescendo, poi alla fine della stagione la Juventus e Rabiot faranno i calcoli, faranno i conti e soprattutto si diranno se continuare questa avventura. Noi stiamo parlando di un giocatore che ha soltanto 25 anni e più in generale le mosse di mercato della Juventus delineano chiaramente la strategia di ringiovanimento dell'organico. Se noi pensiamo, partendo dalla difesa, che De Ligt ha 20 anni, ne compirà 21 il 12 di agosto, Demiral ha 21 anni, Romero, che è uno juventino annunciato, poi vedremo se rimarrà dal 1° di settembre, ha 21 anni, Kulusevski, che ieri sera ha segnato un gran gol, ha 20 anni da compiere in luglio, Dybala ha soltanto 26 anni, Bentancur ha appena compiuto 23 anni, è chiaro, Bernardeschi ha 26 anni, è chiaro che la strategia della Juventus sia impostata e proiettata anche ad un ringiovanimento complessivo della rosa. Da Pandan la conferma di elementi straordinari del calibro di Chiellini e di Buffon, che peraltro si appresta a stabilire un altro primato di una carriera che definire leggendaria è riduttiva, e quindi penso che in questo momento la Juventus abbia ben chiaro sia il suo presente che il suo futuro.
Direttore, c'è una curiosità che probabilmente tutto sport avrà già messo sotto la lente di ingrandimento, che si gioca, si entra nei giorni, nella settimana, definiamola così, del derby. Un derby che si giocherà allo Stadium alle 17:15, non senza anche le critiche attorno all'orario lanciate anche nel post gara di Genova da mister Sarri. In passato si giocarono due volte i derby a quell'ora lì, nel 1928 e nel 1958, in campionato e sempre al Philadelphia. Intanto è un orario prefissato, per dar modo di riprendere il campionato, ma orari del campionato che potrebbero ancora variare. Sa dirci qualcosa di più?
No, c'è questa ipotesi sul tavolo, ma dipende dalla Lega, dipende dall'accordo Lega Pay TV, che detengono l'esclusiva delle partite, che quindi anche per ragioni di palinsesto evidentemente hanno fissato questi orari. Ciò che ci si chiede è assodato come 6 soltanto siano le partite da disputarsi alle 17:15, da qui alla fine del campionato. Francamente non si capisce perché una partita di così alto livello, di così alto richiamo anche dal punto di vista mediatico, debba programmare il proprio calcio d'inizio alle 17:15 del 4 luglio. Ora, ormai è deciso, l'orario non si può cambiare. Credo che questa sia una gara molto, molto, molto importante in chiave granata, perché il Torino vive una crisi di risultati, ma soprattutto di gioco, che sta diventando molto preoccupante, soprattutto in chiave futura, perché non credo che si possa impostare una strategia di permanenza in Serie A confidando nelle sconfitte altrui. Possono verificarsi queste, come si sono verificate, come si sono registrate. Però è un Toro che ha accusato la 16ª.
Ma non deve essere quello il fondamento del proprio percorso.
Ma soprattutto ciò che credo inquieti i tifosi granata è la povertà del gioco. Sono anni che c'è una lacuna macroscopica a centrocampo, manca l'uomo di qualità, manca il regista in grado di impostare l'azione offensiva della squadra. Non è possibile pensare che il gioco del Toro si riduca al lancio di Sirigu sperando che Belotti la metta dentro.
Troppo poco per poter
troppo
anche
poco.
Non
visto rischiare... che stanno all'estremità del campo, poi tra l'altro non è proprio semplicissimo. Infatti uno...
anche dal punto...
prego.
No, no, vedo anche dal punto di vista psicologico, 16 sconfitte sono tante, eh? Poi il modo con il quale sono maturate, quindi per il Toro ci vorrà una grande, enorme prestazione dal punto di vista dell'impegno, della determinazione e della volontà di cercare un risultato positivo contro una squadra che in questo momento sta sempre meglio. Abbiamo visto secondo tempo di Marassi, e penso che sia stato veramente forse il secondo tempo migliore della gestione Sarri quanto a qualità del gioco che la squadra ha saputo esprimere.
E difatti, secondo un nostro,
più volte ricordato anche noi.
Secondo un nostro ascoltatore, direttore, domenica ci sarà l'allungo decisivo in campionato, perché la Juventus batterà il Toro e la Lazio, senza Immobile e Caicedo, non riuscirà invece a battere il Milan. Ma io, sembra attendibile.
Io dire, ammiro le certezze altrui, soprattutto perché evidentemente l'ascoltatore ha degli elementi di valutazione diverse rispetto ai miei, per il poco che riguarda la mia opinione, però credo che la Lazio che noi abbiamo visto in azione a rimontare per due volte, come ha rimontato sia contro la Fiorentina sia contro il Toro, e nonostante l'assenza del capocannoniere del campionato che sta marciando ad un ritmo spaventoso, ancora la partita degno di Antonio Valentino Angelito, tenendo anche presente il record che venne stabilito da Higuain quando giocava nel Napoli, ma è una squadra, quella biancoceleste, sempre più consapevole della propria forza, è una grande squadra. Il Milan che ho visto ieri sera francamente non mi ha entusiasmato, se non fosse entrato Ibrahimovic dalla scossa alla squadra forse, e se non ci fosse stato ovviamente lo sfortunatissimo autogol di Vicari, forse le cose sarebbero finite in modo diverso. Quindi io penso invece che il duello con la Lazio sia destinato a protrarsi fino alla fine del campionato.
Certo. Direttore, in questi ultimi minuti una battuta su Gigi Buffon. 647 presenze, giocando il derby così come sembra, diventerebbe il giocatore in assoluto con più presenze, non solo con la maglia della Juventus, ma in Serie A, scavalcando Paolo Maldini. Le chiedo direttamente, un giocatore come lui, che è stato allenato da 24 allenatori nel corso della sua lunga carriera, a 42 anni e con un contratto fino al 2021, cosa farà da grande, eventualmente il dirigente o l'allenatore?
Questa è una bella domanda. Secondo me può fare sia l'una sia l'altra cosa. Perché quando si parla di Buffon, noi siamo molto fortunati, noi chiamiamo il calcio a vivere al tempo di Buffon, e dobbiamo ringraziarlo per questa straordinaria longevità agonistica che gli consente di essere ancora un grande protagonista a 42 anni suonati, e lo sarà anche a 43, visto che ha appena prolungato il contratto fino al 30 giugno 2021 con la Juventus. Ma questo è un signore che coniuga gli altissimi meriti sportivi, questa è una leggenda del calcio mondiale, alla capacità di essere sempre protagonista anche dal punto di vista mediatico. Le sue sortite sono precise, sono puntuali, mai ridondanti, mai affettate. Il fatto stesso che appartenga al nucleo storico, Bonucci, Chiellini, Buffon appunto, cioè è un nucleo che la Juventus, secondo me molto saggiamente, ha voluto confermare, perché il famoso senso di attaccamento alla squadra, lo spirito della squadra, non può che essere coltivato ed emulato da chi questa squadra ha fatto grande, da chi ha firmato le sue vittorie più esaltanti. La mossa di confermare per un altro anno Buffon e Chiellini, oltre ovviamente ad un esplicito riconoscimento dei loro meriti sportivi, deve essere interpretata e va in questa direzione, perché pensiamo anche a Nedved, vicepresidente, pensiamo al ruolo molto importante che Pessotto sta recitando come dirigente di raccordo e il responsabile dell'Under 23, Chirubini l'ha raccontato nell'intervista pubblicata da Tutto Sport martedì in calce al trionfo nella Coppa Italia di Serie C della seconda squadra bianconera. Pessotto ricopre un ruolo molto importante di coordinamento fra la prima squadra, l'Under 23, il settore giovanile. Tutti questi giocatori incarnano lo spirito bianconero, e una grande società è tale anche perché è capace di offrire a chi ne ha costruito i suoi successi un altro ruolo, un ruolo nei quadri dirigenziali. Quindi Buffon potrebbe diventare benissimo un grande dirigente della Juventus, così come anche un eccellente allenatore, perché uno dall'altro della sua carriera penso che di cose di calcio ne abbia molte da insegnare.
Direttore, dobbiamo salutarla, siamo
magica,
cose di calcio, sì, siamo in chiusura, dobbiamo salutarla, grazie come sempre, alla prossima settimana, direttore di Tutto Sport.
Grazie direttore,
è stato un piacere, grazie alla a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport.
E noi siamo in chiusura, Antonio e Paolino, detto, tu pensa, tu ormai mi identifico col tuo cognome, Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou, tu domani non ci sei, io sono con Luca Cavallero, ma ci risentiamo, magari però ti telefoniamo. Sei attento, tieni il telefono lì vicino.
Assolutamente sì, con qualche indiscrezione, novità, notizia, come sempre.
Grazie.
Che potrà unire, dividere, ma certamente vuole informare sul mondo bianconero.
Grazie a Francesco in regia, a tutti quanti voi, a domani, adesso c'è Terzo Tempo.
Ciao! Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.